Salito in una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città, ed ecco gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa dunque è più facile, dire ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati, alzati», disse allora il paralitico, «prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Noi facciamo l'orazione sul Vangelo di questa mattina, sul Vangelo che la Chiesa ci propone. E questo lo faccio un po' apposta, nel senso che questo è quello che dovremmo proprio imparare a fare, cioè noi dobbiamo imparare a fare l'orazione, a leggere, fare l'orazione sul Vangelo del giorno, a leggere il Vangelo del giorno, che sarebbe il Vangelo della Messa del giorno, e cercare di dire questa parola cosa dice a me oggi, nel senso che i padri della Chiesa dicevano che il Vangelo, che la scrittura può essere ascoltata quando non desta più nessuna curiosità. Quindi quando, in realtà, quando noi sappiamo un brano a memoria, allora possiamo farci l'orazione, possiamo usarlo per pregare. E, nel senso che quel brano deve ad un certo punto accendersi da qualche parte rispetto alla mia vita concreta, cioè in genere rispetto alla mia giornata di oggi. Cioè, noi non dobbiamo leggere il Vangelo, diciamo così, con una curiosità storica, con una curiosità archeologica, con una curiosità esegetica. Questo, se abbiamo questo lavoro, siamo esegeti, magari sì, no? Ma invece, se siamo persone come siamo noi adesso qui, persone normali, il punto è che è chiaro che questo Vangelo l'ho già letto migliaia di volte, ma la giornata di oggi è la prima volta che mi arriva, no? Cioè oggi è la prima volta che vivo oggi. E quindi che cosa dice a me questo Vangelo oggi? E dobbiamo fare un po', rispetto a questo brano del Vangelo, un po' come quando, sicuramente vi è capitato, no? Andate a vedere un bel film e poi raccontate a qualcuno: ah sai, sono andato a vedere, e dite in due parole quello che vi è rimasto del film. Tecnicamente si chiamerebbe il plot, ma il plot già è, è la storia, è la trama. Invece a volte noi raccontiamo soltanto una scena, raccontiamo un'immagine che ci è rimasta, un'impressione, la musica. Ecco, quella cosa lì è quello che ci ha colpito, quella cosa lì è quella che ci è rimasta, quella cosa lì è quella che ci ha parlato. Cioè, quello che vi sto dicendo è che noi non dobbiamo fare, quando noi facciamo l'orazione sul Vangelo, non dobbiamo metterci davanti a una pagina del Vangelo come se dovessimo fare una lezione poi in cui spieghiamo quel Vangelo. Deve essere qualcosa di molto soggettivo, simile a quello, a quanto noi facciamo quando facciamo la comunione. Cioè, per noi la parola del Vangelo deve essere un po' come il pane eucaristico. Perché? Perché il nostro Dio è il Verbo incarnato. Cioè, vediamo, il Vangelo è diverso dal Corano. Voi direte, beh, bella scoperta. No. Ma non è diverso dal Corano soltanto per il contenuto. È che il Corano, a detta dei musulmani, che cos'è? È una dettatura, se non sbaglio, dell'arcangelo San Gabriele a Maometto. Cioè, è Allah che dice, dovrebbe, penso che sia così, no? Che racconta, dice delle cose agli uomini che devono fare. Invece, quindi, il Corano è uno scritto, come è uno scritto umano, cioè come, certo, per loro credono che sia Dio l'autore, ma il contenuto dello scritto, cioè, sono delle cose che devono vivere gli uomini. Invece, questo vale per tutta la scrittura, ma in particolare per il Vangelo, noi crediamo che la seconda persona della Trinità è il Verbo, non so se è chiaro. Quindi quello che viene le parole che sono qui, quello che viene raccontato qui è Gesù, e in qualche modo, ed è di più che se fossero, non sono soltanto le parole che Gesù ha detto, perché lui è una parola, lui è la parola del Padre. Quindi noi abbiamo esempi nei secoli passati di santi, è vero che non esisteva la stampa, no? Però di santi che, per esempio San Francesco d'Assisi, cioè che quando trovavano dei piccole listarelle, pergamene con parole del Vangelo, lo trattavano un po' come lo tratteremmo noi, come noi tratteremmo un'ostia, se la trovassimo, a volte, magari nella vostra vita vi è capitato una volta, no? Mi è capitato, uno va in chiesa e trova un'ostia per terra. Per esempio era successo con, hanno fatto la processione, la riposizione del Corpus Domini, il Giovedì Santo, ed era rimasto, era accaduto. Vabbè, ho uno che fa, si inginocchia, la prende, cioè, fa quello che bisogna fare, no? Ecco, facevano qualcosa del genere. È chiaro che lì c'era anche una preziosità dovuta alla preziosità intrinseca, perché non c'era la stampa. Quindi allora la nostra giornata di preghiera, comincia con questa orazione sul Vangelo. E io suggerisco sempre il Vangelo del giorno. Perché? Perché il Vangelo del giorno è quel Vangelo che stanno leggendo tutti i cristiani nel mondo. Io adesso non sono bravo con i meridiani, però quindi non so dove è scattata, cioè adesso a quest'ora quanti milioni di cristiani hanno già letto questo Vangelo, perché non so dove è iniziata la giornata, e quanti milioni ancora prima di arrivare a sera leggeranno, no? Ma questo non vuol dire che una volta io dico, oddio, no, io in questo momento sento di aver bisogno di fare orazione sulle nozze di Cana, per carità, cioè non è cogente, però molte volte uno dice ma io boh, adesso non c'ho in mente niente, ecco, allora tira fuori il tuo iPhone, avrai scaricato la app iBreviary o qualcosa del genere, e se non sapete che cos'è fatevelo dire, perché è una cosa banalissima che fa un mio amico, uno che conosco, prete, che lo fa gratis, e niente, lì ci sono tutto quello che può servire non soltanto a un laico ma anche a un sacerdote religioso per quel giorno, e lo leggete, e se lo conoscete meglio, perché allora potete stare più attenti a che cosa risuona, perché se uno non lo conosce, che cosa, a cosa sta attento? Sta attento a come va avanti, no? Ma se invece uno sa già come va avanti, può stare attento a che cosa lo colpisce, a che cosa, a come passa da una faccenda all'altra. Allora, questo brano del Vangelo che abbiamo appena letto, che cosa ci dice? Allora, la prima lettura potrebbe essere di qualcuno di noi, no? Che la confessione è la cosa più importante. Questa è la cosa che dice, la confessione è la cosa più importante. Non importa che sei paralitico, l'importante è che sei in grazia di Dio. Ah, diciamo che ci potrebbe essere anche questa lettura, nel senso che indubbiamente Gesù Cristo non si limita alla guarigione, però se voi vedete nel suo complesso, questo miracolo significa la reintegrazione, la restituzione che Gesù fa della vita in tutte le sue dimensioni, la restituzione della vita a quest'uomo, al paralitico, sia nella dimensione spirituale, in senso stretto, i peccati, sia nella dimensione fisica, della salute, sia nella reintegrazione del suo tessuto sociale, nel senso che questo, essendo paralitico, gli portarono un paralitico steso su un letto, no? Quindi sono degli amici, delle persone, una società che glielo porta, e lui restituisce, Gesù restituisce questo paralitico alla società. E vedete che, vi ricordate la prima meditazione, no? Che io dicevo che quando si incontrava Gesù si incontrava una persona risolta. Ora qui c'è anche la dimensione soprannaturale, no? Nel senso che Gesù parla espressamente, qui siamo al capitolo 9 di San Matteo, qui Gesù parla espressamente anche della dimensione soprannaturale, rimettere i peccati. Ma non è che era sempre così, no? Quando Gesù incontra il lebbroso, ho già citato ieri se non sbaglio, allora siamo nel capitolo 1 di San Marco, allora venne a lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Mosso a compassione stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì, e ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Ma quelli, allontanato, si cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Cioè, qui cosa succede? Per esempio, in questo miracolo Gesù appare semplicemente come un taumaturgo. Cioè, noi sappiamo che la forza con cui Gesù guarisce è la forza di Dio. Vedete che qui nel miracolo del paralitico Gesù non dice vai a offrire quello che devi al Tempio, no? Invece qui il lebbroso che impressione ha? Ha l'impressione di avere davanti un uomo qualsiasi che ha questo potere e, diciamo di più, un uomo, quindi anche qui, che viene restituito alla sua vita. Vedi che non è che Gesù dice al lebbroso vieni e seguimi, lascia tutto, vieni e seguimi. Al paralitico Gesù non dice lascia tutto, vieni e seguimi. Noi, chissà perché, noi ci abbiamo in testa questa cosa, noi ci abbiamo in testa che Gesù è come una specie di pifferaio magico, non dico noi, ma cioè che lui comincia con pochi, poi sempre di più, sempre di più, sempre di più, si muove per la Palestina con migliaia di gente. No, non è così assolutamente. Cioè, c'era un gruppetto piccolo di persone, 10, 12, qui mettiamo anche 20, 30, non lo so, ma non di più, che vivevano con lui, che giravano con lui e che andavano da Nazareth a Gerusalemme. Questo era l'itinerario che facevano una volta l'anno. Poi alcuni mesi all'anno stavano a casa loro, anche Gesù Cristo, e lavorava normalmente anche nella vita pubblica e cercava in questo modo di guadagnare per sé e per la mamma. E poi certo la fame era crescente, per cui quando era il terzo anno che ripassava dallo stesso villaggio andava molta più gente, e quando arrivava a Gerusalemme, visto che era Pasqua e che tutti gli ebrei tendenzialmente andavano a Gerusalemme, la terza volta era molto conosciuto. Però voglio dire, qui allora il lebbroso che impressione ha? Ha l'impressione, cioè non che impressione, che cosa comunica Gesù? Gesù è uno che lo guarisce, attenzione, coinvolgendosi, perché Gesù lo tocca, cioè Gesù tocca il lebbroso. Gesù aveva bisogno di toccare il lebbroso per guarire? Ma assolutamente no. Quanti miracoli fa Gesù senza toccare? Tantissimi. Il centurione, no? Torna a casa e trova il figlio guarito. E riconobbe che era l'ora. Cioè non c'è bisogno. Perché Gesù lo tocca? Gesù lo tocca perché vuole condividere, toccandolo nel corpo, vuole condividere la sua stessa vita. Io penso che tutti noi conosceremo quell'aneddoto, no? Di quella persona che raccontava a Papa Francesco di aver dato dei soldi, aiutato un senza tetto mentre veniva, e il Papa gli ha detto ma lo hai toccato? Io da allora cerco, quando do i soldi, di toccare, di stringere la mano a quello che, perché noi abbiamo bisogno di essere toccati. L'altro giorno sono stato al campus e a un certo punto ho incrociato per il corridoio una signora che non conosco. Preghi per me, era molto spaventata. Preghi per me, preghi per me, preghi per me. Dico benissimo, mi dia una benedizione. Do una benedizione. Ma può mettermi per fare la mano sulla testa? Perché vabbè, ho messo la mano sulla testa. Ma voglio dire, capite? Perché succede questo? Allora, nel momento in cui Gesù tocca il lebbroso, perché Gesù dice non dire niente a nessuno? Perché toccare un lebbroso significava diventare lebbrosi. Quindi, purtroppo il lebbroso non fa quello che dice Gesù, ed è questo il motivo per cui Gesù non può entrare nei villaggi. Perché Gesù diventa lebbroso. Cioè questo qua, che era lebbroso, dice sono guarito. Come sei guarito? Perché quello mi ha toccato. Allora quello è diventato lebbroso. E quindi lui Gesù rimane in zone desertiche, fino a che a un certo punto, dopo un po', si ha visto che non era diventato lebbroso. Ma... Quindi allora, che cosa accade in questo momento? Accade che questa persona viene totalmente reintegrata nella sua vita, quindi viene reintegrato il suo essere il suo essere spirituale, il suo essere fisico, e viene, con il lebbroso, mi era venuto in mente questo fatto del lebbroso perché è la stessa storia, no? Vedete, anche il lebbroso viene reintegrato nella sua vita sociale, nella sua vita di relazioni, e quasi viene espulso Gesù al suo posto. Qui anche avviene la stessa cosa. Qui Gesù, siccome è a casa sua, già è espulso, nel senso che già è stato visto come una persona strana. Comunque qui il punto è reintegrare le persone. Allora io l'altro giorno, forse in maniera un po' provocatoria, quando parlavo del cristianesimo, dicevo, ma cosa deve fare un cristiano? Per esempio, ci vogliamo preoccupare del fatto che per arrivare a Roma ci vogliono 2 ore la mattina da Castel Gandolfo? Uno può dire, scusami, questo cosa c'entra col cristianesimo, il fatto che uno passa 2 ore in auto? Come, cosa c'entra col cristianesimo? Allora, noi per motivi storici, noi cristiani ci siamo troppo soffermati, adesso poi su questo troppo lo spiego bene, ma ci siamo troppo soffermati sul fine vita e sull'inizio vita. Cioè, allora, troppo è troppo relativamente a tutto il resto, a tutto quello che non abbiamo fatto nel resto. Poi magari avremmo dovuto fare molto di più per il fine vita o per l'inizio vita. Però relativamente, cioè se vuoi tuttora, adesso con il Papa sta un po' cambiando perché il Papa continua a parlare di migranti, ma tuttora normalmente la Chiesa Cattolica, io nella rubrica sulla quale scrivo di gossip, settimana di gossip, le domande che mi arrivano non sono mai, come mai a Roma ci sono le buche nelle strade? Perché uno a un prete non gli chiede perché sono le buche nelle strade, che cosa gli chiede? Gli chiede l'acqua benedetta, no? Gli chiede la nullità del matrimonio, gli chiede ma io ho tradito mia moglie, posso fare la comunione? Cioè, sono cose clericali. E uno ci sta, perché che devo fare? Parte le domande che ci sono, no? È la vita che sta in mezzo, fine vita, inizia vita, è la vita che sta in mezzo. Facevo l'esempio, mi sembra che facessi l'esempio, degli studi professionali, no? In cui fanno orari per i praticanti per i quali è impossibile fidanzarsi, sposarsi, guadagnare. E quella è una cosa immorale. Che il capo arriva alle 5 del pomeriggio in studio e ti piazza la riunione alle 8 di sera, ma se vuoi puoi rimanere, se non vuoi vai pure, no, certo puoi prendere un altro perché c'ho la fila. Cioè le due cose sono collegate. La confessione è collegata con la reintegrazione della sanità. I nostri missionari, quando vanno in Africa, in America del Sud, dove vanno, che cosa fanno? Innanzitutto, che ne so, portano medicinali, aiutano a costruire il pozzo dove c'è l'acqua, danno istruzione. Perché? Ma perché Dio Padre è colui che dà la vita, per cui tu devi dare la vita. Ora questo adesso portiamolo dentro la nostra famiglia. Io ho i figli, allora qualcuno di voi ha detto, no? I miei figli, i nipoti convivono tutti, benissimo. Allora, poi avremo tante altre situazioni. Allora, che cosa ci insegna il Papa? Io credo che un'omelia sulla quale bisogna fare spesso orazione è quella del 22 giugno del 2013, scusate, 22 maggio 2013, nella quale il Papa dice che fa il bene, ci troveremo là. Fare il bene è un principio che unisce tutta l'umanità, al di là delle diversità di ideologie e religioni, e crea quella cultura dell'incontro che è alla base della pace. Il Vangelo lì prendeva spunto da quell'episodio del Vangelo nel quale ad un certo punto i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: senti, c'è stato uno che ha fatto un miracolo in tuo nome, ma non è dai nostri, glielo abbiamo impedito. Che dici, sei d'accordo? E allora Gesù dice: non glielo impedite, perché nessuno che può fare, che fa miracoli in mio nome è contro di noi, no? Allora il Papa parafrasa, no? Dice: si lamentano perché dicono: se non è dei nostri non può fare il bene, se non è del nostro partito non può fare il bene. E Gesù li corregge. I discepoli erano un po' intolleranti, sempre quando uno vuole costruire un gruppo sempre diventa intollerante, perché il gruppo si basa sull'esclusione: noi siamo quelli che stiamo qui. Chiusi nell'idea di possedere la verità, nella convinzione che tutti quelli che non hanno la verità non possono fare il bene. E questo era sbagliato. E qui adesso sono parole letterarie del Papa che mi piacerebbe tanto che voi sentiste, dette da lui, perché come sempre, passate su YouTube, la vedete questo video, 22 maggio 2013, omelia di Santa Marta. Il Signore ci ha creati a sua immagine e somiglianza, e noi siamo immagine del Signore, e Lui fa il bene, e tutti noi abbiamo nel cuore questo comandamento: fai il bene, non fare il male. Tutti, da qui nascono quelle frasi che poi hanno scandalizzato, no? Quando Papa Francesco dice: Emma Bonino è una grande d'Italia, no? Allora, giustamente, cioè, comprensibilmente, io conosco molti cattolici, dico: Dio, Emma Bonino, quella dell'aborto. Ovviamente lui non sta dicendo, Papa, che è una grande d'Italia perché ha fatto l'aborto, no? Sta dicendo che è una grande d'Italia perché, secondo lui, per quello che sa lui, io non so se è vero, è molto competente sull'Africa, per dire. Cioè, che cosa sta facendo? Mette in luce il bene che ciascuno fa. Allora, chi di noi, soprattutto, perché è chiaro che se avete figli piccolini, bambini, e è la fase nella quale, caro mio, fai quello che dico io perché te lo dico io, no? C'è un momento nella vita ed è giusto che sia così. Poi però quando i figli crescono, diventano adulti, fanno le loro scelte. Se io gli ho spiegato 20, da sempre sanno che per me è importante andare a messa, non solo la domenica ma anche tutti i giorni, perché si ricordano che noi organizzavamo le vacanze in modo tale da poter andare, quindi lo sanno come la penso, no? Se adesso i miei figli non solo non vanno a messa, ma convivono, ho figli omosessuali che convivono con omosessuali, allora forse non è la cosa più intelligente al mondo dirgli: senti, ma sei andato a messa la domenica, perché sai che io ci tengo molto. Cioè, si può pure fare, ma forse facciamo quello che dice il Papa, che tutti sono chiamati a fare il bene. Allora il Papa fa una specie di dialogo, no? Ma padre, questo padre è il modo spagnolo, argentino, di rivolgersi al prete. Comunque, sarebbe, da noi sarebbe Madonna, ma comunque mi dice: ma padre, questo non è cattolico, non può fare il bene. Sì, può farlo, deve farlo, non può, deve, perché ha questo comandamento dentro. Qual è il comandamento? È il comandamento che ce l'hai anche se sei ateo. Cioè, tutti noi, la prima legge morale è: fai il bene, non fare il male. Quindi tutti noi siamo spinti a fare il bene e non fare il male. Poi è chiaro che a volte succede che quello che io penso che sia bene non è bene, cioè il Mabonino pensa che sia bene fare un aborto, non è bene, ok? Però il punto è che lei crede che sia bene, cioè lei non è, nessuno dice, a meno che sia satanista, non voglio dire, se no, nessuno dice faccio questa cosa è male, la faccio. Capito? Cioè la prima legge, cioè come si fa a costruire un dialogo? Si fa così: tu fai il bene che hai nel tuo cuore, io faccio il bene che ho nel mio, là ci incontreremo. Ma dice Papa questo, eh? Ma padre, questo non è cristiano, non può farlo. Questo sarebbe quello lì, no? Non è cristiano, non può fare bene. Si può farlo, deve farlo. Invece questa chiusura di non pensare che si possa fare il bene fuori tutti è un muro che ci porta alla guerra, e anche a quello che alcuni hanno pensato nella storia: uccidere in nome di Dio. Quella è semplicemente una bestemmia. Dire che si possa uccidere in nome di Dio è una bestemmia. Il Signore, tutti, ci ha redenti con il sangue di Cristo, tutti, non soltanto i cattolici, tutti. Padre, gli atei, anche loro, tutti. E questo sangue ci fa figli di Dio. Quindi questo comandamento di fare il bene tutti, credo che sia una bella strada verso la pace. Fare il bene tutti. Allora, ecco, questo è il Vangelo, quello che, almeno a me oggi, pensando a questa meditazione, pensando a questa convivenza, pensando al fatto che questa è l'ultima meditazione che io faccio in questa convivenza, è quello che mi è venuto, no? Cioè lì, anche pensando alle situazioni difficili, che sono le situazioni normali della nostra vita, ecco, allora, facciamo orazione su questa 22 maggio 2013, facciamo il bene tutti, tu fai il bene, là ci incontreremo.